Ciao, io in realtà sono abbastanza fresca perché ho fatto l'IVG farmacologica a luglio. È stato un percorso che definisco tutto sommato positivo, perché nei confronti di quello che mi aspettavo è stato abbastanza lineare. Penso che tanto di questa linearità sia arrivata dal fatto che sono sicuramente una donna di 33 anni, quindi ho la fortuna anche di essere cresciuta con persone e di essere circondata da persone molto consapevoli, di avere una madre che come prima cosa mi ha risposto: vai a dare i calci sui denti a tutti i pro vita che vedi. e quindi sono stata molto sostenuta e molto accolta in questo percorso. Ci sono delle cose che ho trovato molto strane proprio nell'approcciare la cosa. Io come prima cosa ho scritto alle mie amiche, le mie amiche mi hanno dato il contatto di una ragazza della consultoria che mi ha accompagnata in questo percorso, che è venuto fuori fosse tra l'altro una mia amica di vecchia data che non vedevo da tantissimo, e che quindi mi ha permesso di conoscere i vari step in una maniera molto organica. Lei appunto mi ha fatto un'ottima introduzione in cui mi ha spiegato tutte quelle che erano le mie possibilità, tutte le cose a cui dovevo fare attenzione, che potevano succedermi, e poi mi ha proprio fisicamente accompagnata, che per me è stato un supporto incredibile in realtà arrivata lì sul momento. Come prima cosa sono andata dalla mia ginecologa, che in realtà non mi ha voluto fare la prescrizione per l'interruzione di gravidanza, mi ha fatto però la visita e mi ha fatto l'ecografia. E con l'ecografia è stato molto più facile in consultorio non ricevere domande del tipo sei sicura? Perché ovviamente io avevo una gravidanza osteotubarica, quindi era difficile che cercassero di convincermi a tenerlo, perché era difficile che sarei riuscita a portare avanti la gravidanza proprio, quindi nessuno diciamo si è fatto domande. La cosa assurda che è successa, io appunto vivo a Torino, vivo in centro e il mio consultorio è chiuso, quello del centro, e quindi sono stata rimandata al consultorio di San Salvario, cui è stato agglomerato quello del centro. E nel consultorio di San Salvario, essendo luglio, non c'erano medici che potessero prescrivermi questa cosa, quindi mi hanno mandata a un consultorio molto lontano, dove sono stati tutti molto carini e accoglienti, mi hanno consigliato di tornare per avere degli anticoncezionali, e mi hanno firmato subito, diciamo, l'atto. Ho dovuto aspettare questi fantastici 7 giorni di ripensamento che per me non erano necessari. Poi io ritengo siano stati un buon tempo per me per prepararmi proprio, ma avrei preferito che nessuno me li avesse prescritti. e ho deciso di andare al Mauriziano, poiché mia sorella ha partorito lì e quindi mia madre mi ha detto una cosa tipo: conosciamo il primario, quindi andiamo che siamo più tranquilli. Io sarei voluto andare al Maria Vittoria per questioni vicino a casa, insomma. Sono andata al Mauriziano, che di per sé non è che sia particolarmente disattento, violento negli atti, ma ha fatto proprio delle scelte un po' strane. Già solo il fatto di doverti mandare in diversi piani per fare l'accettazione, e il fatto che tu effettivamente entri nel reparto con la nursery davanti, quindi tu senti gente gridare. Io non sono mai stata, non ho mai sentito il peso, proprio perché sono stata sostenuta, non ho sentito il peso della questione del fatto: oh mio Dio, sono andata a fare un IVG, quindi i bambini mi fanno impressione. Per me era una pratica a cui potevo avere accesso. Però l'ho trovato, mi ha fatto molto incazzare in realtà lì per lì. Proprio perché concettualmente non ci avessero pensato. E la cosa che ho trovato ancora più assurda è che appunto io lì ero accompagnata, avevo una persona che mi chiedeva come stessi, che mi sosteneva nel dire questa cosa assurda, avevo anche il mio compagno che comunque è stato molto presente, molto disponibile, attivo. E, ho trovato una ragazza, a un certo punto mi ha picchiettato sulla spalla questa ragazza, che mi fa: mi hanno detto di seguire te, che dobbiamo fare la stessa cosa. Già l'ho trovato strano, perché ho detto: alla faccia della privacy. però ero contenta anche di poter condividere l'esperienza con qualcuno, e ho appreso che lei era da sola e mi ha raccontato di aver partorito in quei reparti lì, lei, 2 bambini, e quindi ha avuto ovviamente un crollo gigantesco da cui io mi sono dovuta molto difendere. Nel senso che gestirlo, volevo essere di supporto, ma essere di supporto in questa situazione qua è molto complesso. Quindi io e il mio ragazzo siamo andati a prenderci cappuccino e brioche per tutte. E la ragazza che mi aveva accompagnato è rimasta invece con questa ragazza qua a darle un po' di supporto. Io ho preso la prima pillola il venerdì, quindi mi avrebbero dovuta riprenotare per la domenica, ma la domenica non lavora nessuno, quindi mi hanno detto tutti no, faranno il lunedì. In realtà il lunedì era pieno, quindi io sono stata l'unica IVG che hanno fatto la domenica mattina. Mi hanno chiesto di presentarmi alle 8 e alle 8:40 non ero ancora passata e quindi mi sono incazzata. Mi sono forse giustamente incazzata. Più che altro penso che se hai una persona solo in attesa non ti costi niente uscire e dire vai a farti un giro, vai a prenderti un caffè, ti richiamiamo fra mezz'ora. Poi appunto io non, personalmente non ho sentito la sofferenza in quel momento del fatto di essere in quell'ambiente, ero semplicemente molto rabbiosa perché non c'era stata quella delicatezza lì di dire se io fossi stata sofferente voi non ci avreste fatto caso, ecco. L'altra cosa che ho trovato un po' strana è il fatto che ovviamente devi stare dentro al reparto dove mi hanno dato una stanzetta a parte, volendo potevo chiudere la porta, quindi non essere insomma proprio nel reparto con donne in gravidanza che giravano per i corridoi, ma in bagno sarei dovuta andare fuori, quindi dovevo fare una sorta di passaggio da questa porta dove bisogna citofonare proprio per entrare, quindi ogni volta che dovevo andare in bagno effettivamente poi a rientrare dovevo stare magari qualche minuto anche solo sulla porta, che è un po' strano, cioè mi ha lasciata un po' così. Per il resto per fortuna è andata molto bene. Penso che tanto del fatto che sia andata bene sia appunto dovuto al fatto del privilegio che porto e penso che sia anche appunto stato dovuto al fatto anche probabilmente dell'età oltre che dell'astrazione sociale, e quindi appunto nessuno si è fatto tante domande per una 33enne che va a fare quella cosa lì in quella condizione lì. Ne porto ancora un po' dietro gli strascichi. Io sono una persona che ha piacere a parlarne e condividere questa cosa perché tendo a cercare di togliere un po' lo stigma su questa cosa qua e quindi tendo a parlarne tanto, alcune volte anche mettendo in imbarazzo le altre persone, forse è il mio modo di elaborare la cosa. Ho notato anche una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo, cioè che mi ha fatto tanto riflettere, il fatto che la gente a cui lo raccontavo fossero amici d'infanzia o che fossero amico d'infanzia o altre persone, la prima cosa che viene detta è mi dispiace. Ah no, la settimana scorsa ho fatto un'IVG farmacologica quindi non sono potuta andare in ferie, mi dispiace, ma non era mi dispiace per le ferie, era proprio mi dispiace perché hai dovuto fare questa cosa. E a me non dispiaceva per niente, in realtà io mi sentivo molto fortunata di avere la possibilità di farlo e di farlo come desiderassi, e ho voluto fare una cena addirittura. I miei amici erano molto stupiti da questa cosa, alcuni anche sono, soprattutto uomini ovviamente, uomini eterocis, sono rimasti quasi un po' tipo perché devi farlo per quello, no? Cioè non puoi fare una cena e basta. E faccio no, io voglio proprio fare una cena per celebrare questa cosa qua, che è andata bene, che sono contenta e che tutti mi sono stati vicini, tutti e tutte.
E non c'era neanche una torta a forma di feto, quindi...
Cacchio, no. Una cosa che però mi ha scandalizzata è che io ho un'app per gestire il ciclo, ovviamente, e nel momento in cui ho segnato che avevo una gravidanza, l'app si è trasformata con un piccolo feto e la dimensione in paragone. E ho notato che non esistono app che considerano l'IVG. Tu devi dirgli che sei stata in gravidanza e che poi a un certo punto non sei più stata in gravidanza e loro non sanno più ricalcolare il tuo ciclo. L'ho trovato veramente assurdo.
Ecco, grazie per questa condivisione. Io volevo farti una domanda a cui sei libera di rispondere se vuoi, insomma, se ti viene in mente qualcosa, visto che abbiamo parlato tanto nelle dirette precedenti dell'estendere i confini della 194 cercando di immaginarci com'è l'aborto che desideriamo, che in primo luogo non è un aborto concesso ma è il fatto che abortiamo quando vogliamo. volevo chiederti se tu avessi pensato a come sarebbe stato l'aborto che volevi, nel senso è già, mi sembra, ci hai raccontato un'esperienza che, vabbè, personalmente non mi ha messo in imbarazzo, sembra distesa pur con le varie trafile che conosciamo, però ti chiederei se magari nella tua testa c'era qualcosa di più, ecco, che avresti voluto.
Mi sarebbe piaciuto che fosse spiegato meglio questa cosa del fatto che prendi la prima pillola e la seconda non sai cosa ti succede, non sai quanto dolore proverai, non sai quante te ne daranno, non sai se dovrai stare lì 20 ore, quindi al di là ovviamente di un luogo un po' più neutro, che è un po' più accessibile proprio, nel senso che un luogo dove posso andare in bagno almeno, e dove magari, sì, è vero che c'erano le poltrone reclinabili, ma non lo so, un po' più comfy. E mi sarebbe piaciuto in realtà avere dei sistemi che mi spiegassero meglio che cosa avrei dovuto fare e non dover contattare le mie amiche che contattano un'altra persona che si prende l'impegno. Mi sono sentita molto in difetto comunque con la persona che mi ha accompagnata, perché per quanto sapessi che lo faceva volontariamente e volentieri anche, era una persona che comunque ha preso la macchina, mi ha accompagnata, ha speso dei soldi per la benzina e per il parcheggio, e invece avrei voluto che fosse esistita forse una dinamica un po' più regolare, cioè per cui so già dove andare e la persona mi dicono che cosa devo fare ed è ok. Poi ovviamente sì, fosse stato a casa sarebbe stato il top del top, senza ombra di dubbio.
Ciao a tutte e tutti, sì, approfitto un po' di questo spazio per condividere questa esperienza che ho avuto nel 2013, e quindi stiamo già parlando di 11 anni fa, spero che un po' le cose siano cambiate, ma come vedo in realtà non è anche così tanto, purtroppo. Io ai tempi dovetti ricorrere non all'aborto farmacologico, ma dovetti poi fare l'intervento, perché ero oltre le settimane consentite per il farmaco. E diciamo che ho trovato varie criticità comunque in questo percorso, che sicuramente non me l'hanno reso meno facile. E io ho avuto comunque un po' la fortuna di fare un po' un percorso con il consultorio del mio quartiere, a cui mi ero dovuta rivolgere per iniziare un po' tutto l'iter, che per fortuna lì sono stati a livello umano abbastanza decenti, diciamo, e quindi ho dovuto fare tutto l'iter, cioè ovvero quindi andare in farmacia, farti un certificato del test di gravidanza da poi portare, che così poi loro hanno proceduto a fare la richiesta che devo poi portare alla... Io mi sono rivolta poi al Sant'Anna e non ho avuto a che fare direttamente con obiettori di coscienza, però nonostante questo comunque il personale dell'ospedale non è stato assolutamente né umanamente né professionalmente in grado di seguirmi correttamente nell'iter, nel senso che io quando mi rivolsi lì, mi ricordo, portando tutto un po' la documentazione necessaria per proseguire, non avevo dato alcune indicazioni specifiche su cosa sarebbe consistito l'intervento, che cosa sarebbe successo, quali erano gli step, perché comunque, cioè, nel spiegare i vari step successivi, cioè che vai a fare gli esami del sangue, ti vai a fare un'ecografia, eccetera, non ti spiegano e non ti preparano magari a cercare di gestirla anche dal punto di vista umano questa situazione, cioè nel senso che sapendo adesso vai a fare l'ecografia, potresti sentirti così, cos'ha, cercare anche di tutelarti da quel punto di vista, ecco, questa cosa proprio assolutamente mancato totalmente. Anzi, proprio mi hanno dato zero strumenti. Io mi ricordo che comunque ai tempi avevo 24 anni, quindi neanche giovanissimissima. Arrivo anche da un ambiente, diciamo, in cui avevo anche un po' i miei strumenti per sapere un po' come orientarmi nel merito, però ovviamente dal punto di vista più specifico e medico, ovvio che non lo sai perché non ho fatto quello di mestiere. E mi ricordo che io poi avevo la fortuna di avere delle amiche ostetriche E quindi appena finito un primo colloquio, subito mi ricordo che l'avevo chiamata per chiedergli allora in cosa consiste, cosa devo fare, eccetera. E ai tempi io furbamente decisi di affrontare tutto da solo, perché vabbè, quello che era il mio compagno comunque non viveva nella stessa città, e poi decisi di informarlo, eccetera, però comunque i primi step li feci da sola, anche lì non magari chiedendo ad amiche e amici vicini, non che non ci fossero, ma perché secondo me anche lì siamo un po' cresciute sempre che ce la dobbiamo cavare, dobbiamo fare le forti, siamo un po' così, e quindi quello sconsigliatissimo secondo mio avviso, perché è stato veramente poi invece molto impattante doverlo gestire da sola, perché poi appunto quando poi si trattò di fare gli esami del sangue, di andare a fare l'ecografia, mi ricordo che anche lì ritrovarsi, per quanto io, tra l'altro, io sono sempre stata fin dal primo momento in cui ho scoperto di essere incinta sicurissima di voler interrompere la gravidanza, non avevo proprio minimamente alcun dubbio, e non mi sentivo neanche in colpa per quello assolutamente, però comunque emotivamente ritrovarsi poi magari in un reparto dove ci sono solo coppie che sono lì per portare avanti la gravidanza, quindi coppie felici, tutte comunque in un momento particolare buon per loro della loro vita, eccetera, ritrovarsi invece così, tu che stai facendo tutt'altro tipo di percorso, e soprattutto perché siamo appunto in una società in cui stigmatizza tantissimo l'interruzione di gravidanza, è veramente devastante. Io mi ricordo che lì proprio mi sono sentita crollare, che è stato molto, molto faticoso. In più, quando feci l'ecografia, mi ricordo che la mia amica ostetrica mi aveva detto: mi raccomando, io ti consiglio di non guardare niente, perché comunque anche lì ha un impatto lo stesso, quello di vedere magari lo schermo del feto, eccetera. Però io poi questa cosa non ebbi alcuna possibilità di sottrarmi, perché mi preso proprio un po' la sprovvista, facendomi mettere sul lettino, subito poi mi fecero vedere sto schermo, che quindi comunque ho detto: oh, dannazione, io quello volevo scampare nel vederlo, invece niente, ti fanno sentire tutto, e quindi anche lì altro aspetto sicuramente negativo. In tutto ciò poi, tra l'altro, mi ricordo che anche lì ho notato a livello anche professionale che proprio carenze. Quando poi si trattò di portare tutta la documentazione, gli esami, eccetera, per fissare poi la data dell'intervento, mi ricordo che poi io, quando andai anche all'appuntamento con l'anestesista, poi mi chiese: ma io là come mi devo presentare, a che orario devo fare, mi sono venuti, e poi mi sono resa conto che non mi hanno dato il foglio che ti danno, il foglio informativo in cui c'è scritto appunto a che ora ti devi presentare, magari che non devi essere a digiuno, cioè dati fondamentali per presentarsi, che quindi poi questa cosa invece fosse mancata. Infatti anche lì ero rimasta veramente perplessa da tutto questo. E veramente io trovo gravissimo che non si forniscano gli strumenti adatti per le persone con utero di affrontare questo percorso, perché appunto siamo in una società che ancora è molto problematico affrontare l'interruzione di gravidanza, in cui appunto colpevolizza le persone con utero che fanno questa scelta, e quindi è veramente problematico che non si ne si accompagnino adeguatamente le persone. Un'altra cosa che poi anche avevo notato è appunto, io avevo 24 anni, quindi due dritte, due strumenti in più magari ce li avevo per affrontarli. Io mi immagino una persona, non so, di 16 anni, che anche lì si presenta spaventata, perché sicuramente non è magari super semplice all'inizio gestire questa cosa, trovarsi persone che non ti dicono niente, sei totalmente disorientata, dispersa, è veramente molto problematico. Mi immagino anche le persone, per esempio anche con background migratorio, che comunque tra l'altro questa cosa non per tutte è subito sempre accessibile, perché anche lì dipende anche se hai la tessera sanitaria o meno, perché se non ce l'hai il sistema, il servizio sanitario per esempio non te lo garantisce, quindi ti ritrovi a doverlo pagare di tasca tua, e quindi ovviamente anche quello è un ostacolo molto grave, e non c'è prontamente sicuramente il personale formato adeguatamente anche per seguire anche le persone con background migratorio, quindi ci sono tantissime carenze, come, cioè, poi le esperienze sono diverse sicuramente per ogni persona, però vediamo che ci sono comunque dei comuni denominatori comunque anche nelle esperienze. Tra l'altro la ciliegina sulla torta era stata che mi avevano fissato l'intervento l'8 marzo. No. Quindi, poi da lì, infatti mi ricordo gli anni successivi, era sempre stata un po', quindi un po' una data per me un po' triggerante, però poi negli anni anzi ho deciso anzi di rivendicarmela come data, che deve essere una data di lotta per tutte, tutto e tutti. Quindi niente, grazie.
Grazie, grazie. E noi sappiamo che tutto questo comunque a tuttora Sant'Anna è così, nel senso che comunque la questione dei reparti separati, per chi vuole praticare un'interruzione volontaria di gravidanza e chi vuole portare avanti invece una gravidanza, non esiste questo tipo di separazione. E poi l'altro aspetto che nominavi per quanto riguarda le persone con background migratorio, appunto, qualcos'altro che noi rivendichiamo è senza dubbio la figura di mediatore culturale all'interno degli ospedali, e quindi riscrivere assolutamente anche questo altro tipo di soggettività, che sono appunto soggette a un altro tipo di sistema di oppressione nella nuova legge che vogliamo, nel nuovo aborto che vogliamo, e così l'importanza di quello che è un accompagnamento all'interruzione volontaria di gravidanza, no? Quindi anche qui parlavamo prima della stanzetta dell'ascolto a Sant'Anna, che è una stanzetta che di fatto vuole intercettare le persone per non far sì che queste abortiscano, e anche qui noi invece chiediamo piuttosto alla direzione sanitaria quella che sia una stanzetta per un accompagnamento che garantisca appunto un diritto.
Allora, sembra che ci sia arrivata un'altra testimonianza al telefono, quindi ora ve la leggiamo.
Ciao, vi lascio la mia testimonianza in quanto attivista, in quanto attivista faccio accompagnamento all'aborto. Una ragazza con disabilità psichica aveva scelto di effettuare un'IVG farmacologica, era a 5 settimane, in tempo per poter accedere al servizio IVG. Il consultorio le diede appuntamento con la psicologa. La ragazza dichiarò di aver avuto altre due interruzioni. Venne richiesta dalla psicologa A. le motivazioni per cui abortiva, B. se era in terapia con quali farmaci, non tanto ai fini della sua sicurezza per la salute, ma in quanto questo creava un deterrente, visto che i farmaci erano prescritti per il suo supporto psicologico quotidiano. C. Le venne richiesta una relazione dalla psichiatra che la doveva ritenere in grado di essere consapevole della decisione presa. Da qui decidemmo di segnalare per abuso della professione. Ottenuto il certificato dopo aver segnalato all'URP, venne respinta da due strutture. Altre due segnalazioni in due province diverse. Passano 3 settimane, andrà in aborto chirurgico a 87 chilometri da casa. Tutto questo nelle Marche. La ragazza è stata trattata malissimo, avendo una disabilità psichica, pur essendo maggiorenne, venne richiesta presenza di altra persona. Un referto che attestasse che lei fosse capace di prendere quella decisione, infantilizzata, trattata come una stupida e rimbalzata come un pacco. Le ragazze con disabilità psichica, se decidono di abortire, vengono trattate malissimo, mai credute, perché per lo stigma è una disabilità non visiva, una disabilità che ancora oggi è di serie B, e se ti trovi a fare questa scelta non verrà mai creduta. Lei ha denunciato perché ha trovato un attivista che è andata fino in fondo insieme a lei. Un abbraccio.
Dico che i gruppi che abbiamo appena ascoltato sono stati i primi Soundgarden e poi le Hall. E ora però mi tolgo un po' dal ruolo di DJ set della serata, perché vorrei raccontare la mia esperienza di aborto, un'esperienza che non mi pesa assolutamente, perché mi voglio anche collegare al discorso di Elena Caruso. che ha parlato prima, di come di quella che è la legislazione a livello internazionale, perché ho avuto un aborto alla 20ª settimana di gravidanza. L'ho avuto in Inghilterra, per questo anche conosco bene la legge in Inghilterra, cioè bene, conosco la legge in Inghilterra. Allora, quando ho scoperto di essere incinta, diciamo, l'ho scoperto abbastanza, diciamo, abbastanza presto, però forse un po' il periodo in sé che stavo vivendo ha fatto sì che è come se non volessi accettare la cosa, e quindi ho vissuto una sorta di rifiuto, cosa che ha fatto sì che la gravidanza andasse avanti senza che io facessi nulla. Anche se in realtà io già sapevo che volevo abortire, quindi mesi sono passati, poi le mie amiche e il mio amico mi hanno detto: ok, basta, cioè sbloccati, questa cosa la devi fare. Però in Italia non era più possibile farlo, dato che in Italia è possibile farlo solo fino al terzo mese, ma questo appunto si sa. E quindi ho cercato tutti i modi, mi sono detto: ok, cosa posso fare? Mia sorella, che viveva in Irlanda, io un po' che ho vissuto in Inghilterra molti anni fa per qualche mese, una mia amica inglese, tutto ciò mi ha portato a scoprire che appunto in Inghilterra è possibile abortire fino alla 24ª settimana di gravidanza. Quindi sono preso un volo, sono partita in Inghilterra, mi sono incontrata con mia sorella e abbiamo cercato delle cliniche, perché non potevo abortire gratuitamente non essendo residente in Inghilterra. Ho provato a fare anche questa cosa con una mia amica. Sono partita dalla Sicilia perché io sono siciliana. Abbiamo trovato la clinica e è stato un po', cioè, nel senso, io di per sé ero molto convinta di quello che stavo facendo, al di là di tutta la situazione che mi ci ha portato. Non so come spiegarlo, mi hanno fatto fare una serie di colloqui con la psicologa, cosa che non là nella clinica stessa, cosa che non avrei voluto fare assolutamente, però è una cosa comunque che devi fare. Mi hanno fatto una serie di controlli, ho deciso di farlo, ho fatto il raschiamento, ho sentito un dolore fisico fortissimo, penso simile al dolore che si prova durante il parto, non lo so, non ho mai provato un parto, però è un dolore fisico molto forte. E la cosa che più mi ha fatto arrabbiare è il fatto che, nonostante io la stessi vivendo quella situazione di dolore appunto fisico, attorno a me era, cioè, tipo personale medico era totalmente indifferente. Detto questo, poi sono andata in sala per il raschiamento e mi hanno chiesto un'ultima volta se ero sicura di fare la cosa. Io ho detto sì, sono abbastanza sicura. Ho fatto l'aborto, è costato 2000 sterline, perché se in Inghilterra è 2000 sterline, cosa che se in Italia l'aborto fino al sesto mese di gravidanza fosse possibile, sarebbe stato per me totalmente gratuito. L'ho fatto, per me sono stata abbastanza bene, una cosa che vivo, cioè come stessa me la vivo abbastanza bene. Fatto sta che non me la sono vissuta bene con tutto ciò che stava attorno a me, quindi con la società da cui provenivo, poi comunque sia, pur essendo in una città del sud abbastanza grande, comunque pur sempre ecco, tutti gli effetti che hanno e i pregi che hanno le città del sud, però anche appunto i suoi difetti. E quindi questa cosa, le persone che erano attorno a me, parte delle persone che erano attorno a me, in parte hanno fatto in modo di farmela sentire, vivere con un senso di colpa. D'altra parte poi però c'erano tutte le mie amiche, l'amico, mia sorella, che invece hanno fatto in maniera tale di farmela vivere nei migliori modi possibili. Una cosa che mi ricordo è che la persona con cui avevo avuto il rapporto fino all'inizio ho pensato subito, beh, non me ne frega niente perché lo devo contattare, però tipo delle persone dicevano no, lo devi, cioè delle amiche dicevano devi contattare, io lo devi dire, cioè, per me infatti non l'ho contattato, dico a me cacchio me ne frega di questo, e niente, niente, ho detto tutto, scusate, non me l'ero preparata la cosa. Ora andiamo con la prossima canzone.
Torniamo ad essere delle DJ.
C'è una cosa che, cioè ci sono diverse cose che accomunano quello che abbiamo ascoltato, e c'è una cosa, forse una fondamentale che mi ha che ci ha colpito di più, che mi ha colpito di più, che è questo fatto che qualunque sia l'esperienza, quando si hanno accanto delle persone che ci supportano, che ci accompagnano, anche le esperienze peggiori che si possono fare, riusciamo ad affrontarle, e quindi niente, stiamo insieme, stiamo unite, e chi noi ci siamo.